Noi stiamo cercando di cogliere da questi testi della Genesi, che parlano appunto delle intenzioni di Dio sulla storia del mondo, degli uomini, stiamo cercando di cogliere dei pilastri, dei motivi ispiratori per affrontare in realtà delle grosse questioni storiche di fronte alle quali noi ci troviamo. Quindi per dire come noi uomini della Bibbia e uomini di Cristo, cristiani, vogliamo portare nelle sorti del destino dell'uomo, nel dibattito sull'uomo, vogliamo portare alcune idee forti, che riteniamo un patrimonio da poter spendere a favore di tutti gli uomini. E l'idea forte che usciva l'altra volta da questo primo cammino che avevamo fatto è che questi testi ci suggeriscono che l'uomo è immagine di Dio nel momento in cui accetta che Dio, creando, si ritira e ci lascia spazio per assumere la nostra responsabilità. Cioè la vocazione dell'uomo come immagine di Dio consiste nel fatto che l'uomo assuma in questo spazio che è il mondo, che è la storia, che Dio gli apre davanti, assuma la propria responsabilità nei confronti del creato e si comporti come Dio, creatore, che l'uomo sia creatore a sua volta di un mondo umano da costruire e governare con la potenza della parola, con la dolcezza, con la potenza dolce della parola. Questa vocazione, cioè quella di organizzare il mondo arricchendolo di senso, no? Stabilendo un buon rapporto, chiamando le cose con le parole giuste, gli animali con le parole giuste, la società umana con le parole giuste, no? Questo compito, questa vocazione vive oggi un passaggio epocale che prendiamo soprattutto dal punto di vista del rapporto uomo-terra e uomo-animali. Cioè noi stiamo vivendo un passaggio epocale che in qualche maniera potremmo anche riassumere con la vita di molti di noi. Noi abbiamo tutti una certa età e ai ragazzi ste robe qui dovremmo saperle comunicare meglio. Chi ha una certa età è passato proprio attraverso questo transito di tre fasi. Noi tutti veniamo da un mondo contadino, no? Il mondo contadino che viveva in un ambiente sacralizzato, da cui con un lavoro obbediente, benedetto, no? Si cercava le benedizioni sui raccolti, sulle tempeste, sugli animali appunto. In questo ambiente sacralizzato un lavoro obbediente attendeva i frutti di una sopravvivenza povera, grama. Noi siamo passati a un'altra fase, che è quella della città, che è quella dell'industria, la fase industriale, urbanizzata, nella quale invece la scienza e la macchina hanno trasformato il contadino in un uomo cacciatore del mondo, in un uomo molto più potente, hanno aumentato in maniera accelerata il potere del lavoro dell'uomo sul mondo. E lo sfruttamento della terra per il nostro benessere, abbiamo chiamato così, no? Tutta questa crescita delle cose di cui godere, di cui consumare. E adesso stiamo vivendo una terza fase, la fase attuale, in cui questa azione prepotente, disordinata, forsennata, mette in pericolo la sostenibilità e la durata della stessa casa dell'uomo. E la giustizia dei rapporti tra i suoi abitanti, è la stessa sopravvivenza dell'umanità. Ecco, di fronte a questa roba qui, io dico che prima di morire noi dobbiamo restituire qualcosa a questa storia. Ma sarebbe un po' da vigliacchi averla attraversata cercando di mangiare giù quello che si riusciva, poi vada come vada, no? E noi credenti non possiamo restare indifferenti di fronte a queste sfide che mobilitano tutte le forze vive dell'umanità. Dobbiamo anche vergognarci che molti di questi temi, di queste sensibilità, non siano venuti dai cristiani.
e non vengano dai cristiani neanche oggi le cose più, più coraggiose. Quindi noi non possiamo star fuori sia per la comune responsabilità umana, siamo uomini insieme a tutti gli altri, ma anche perché ne va della nostra fede, che appunto, ecco questo è il senso di questo raccordo con questi testi, che appunto a proposito di questo tema ci fa interrogare ancora una volta i racconti biblici della creazione. E è un compito urgente, anche qui noi li abbiamo lasciati morire questi testi, non li abbiamo interpellati, non li abbiamo fatti fruttare. Compito urgente perché questi testi fondatori sono stati usati anche dai cristiani in altre maniere, in maniere diverse, a seconda delle diverse situazioni storiche. E quindi la fase storica che stiamo vivendo suggerisce una reinterpretazione di questi testi. Capite cos'è la fede, cos'è la predicazione, cos'è la pastorale, cos'è costruire la coscienza? È sto lavoro qui di capire la storia e di capirla andando a chiedere a Dio cosa pensa che stiamo facendo in questo momento della storia. E la Bibbia in questo è un buon strumento, evidentemente, di questo dialogo con Dio per dire come dobbiamo fare a affrontare ste robe. In particolare, dicevo, questi testi sono stati letti in maniera diversa in diverse situazioni storiche. In particolare quella lettura per la quale si metteva l'uomo al centro dell'universo e lo si fa o lo si faceva il Signore della Terra. Questa lettura ha contribuito potentemente alla formazione dello spirito moderno. Ripeto questa frase perché mi pare decisiva di tutto sto discorso qui. Una certa interpretazione della Bibbia, legittima peraltro, per alcuni versi vedremo, è un elemento importantissimo della modernità occidentale, cioè non ci sarebbe stata la scienza e la tecnica e lo sfruttamento del mondo così com'è se non sulle radici bibliche dell'uomo come signore del mondo, come incaricato di trasformare il mondo. No? Ora, questa lettura si basa su due convinzioni formidabili. Una è che quando noi diciamo che le cose create sono create da Dio e non sono divinità, desacralizziamo il mondo. Cioè il racconto della Genesi desacralizza il mondo, cioè il sole, la luna, le acque, gli alberi, non sono realtà sacre o divine, ma sono creature affidate all'uomo. Questa è la desacralizzazione che la Bibbia fa di queste cose. Quindi queste cose non sono intangibili, non sono da mettersi lì impauriti a chiedere alla divinità. Sono manipolabili, sono usabili, sono profane, appunto. Stanno davanti all'uomo. La seconda cosa, tutte queste cose qui hanno al centro un padrone, che è l'uomo, l'antropocentrismo, appunto. L'uomo al centro dell'universo. E al centro dell'universo con quel compito lì di dominare la Terra. L'immagine di Dio si esprime proprio nel dominio della Terra. Ecco, questa duplice idea, la desacralizzazione del mondo e la centralità dell'uomo, queste due idee hanno largamente contribuito alla visione moderna del mondo, dominato dal dominio delle scienze e della tecnica, che considera la natura come qualcosa di manipolabile, di sperimentabile e manipolabile, trasformabile in maniera illimitata. Proprio questa visione ci sta portando di fronte a sfide e pericoli immani che noi dobbiamo affrontare. Non so se io capisco che vi faccio fare dei salti mortali, ma queste robe qui bisogna un po' vertiginose, bisogna guardarle ogni tanto, no? Se no ci tirano in giro, ci perdiamo dentro nelle cosucce, capito? Allora, la cosa che noi vi proponiamo è di riaprire il libro della Bibbia, rileggere questi testi di Genesi e vedere se veramente questi racconti parlano di un dominio assoluto dell'uomo sull'universo. Cioè, se ci presentano davvero un uomo che può fare quel che vuole del mondo. È un primo racconto della Genesi, che suppongo, e quindi qui vi chiedo poi di andare a rileggerlo e di riprendere anche quello che dicevamo l'altra volta, no? Il primo racconto di Genesi effettivamente culmina nella creazione dell'uomo, che il creatore pone in posizione di dominio. Anche il rinnovamento dell'alleanza che abbiamo sentito leggere stasera con Noè, no, ripete quest'idea: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominatela. E a partire da testi come questi che si va all'idea, si parte con l'idea che l'uomo è immagine di Dio proprio per questo suo dominio sull'universo. L'uomo è luogotenente di Dio, capito? Cioè Dio gli ha dato in mano effettivamente questa responsabilità. E quando lui occupa questo posto regale nel mondo, nell'universo, che Dio gli ha assegnato, realizza il suo essere immagine, la sua vocazione. Però, appunto, se noi andassimo, adesso non c'è tempo di rileggere tutti questi passaggi, ma vi tiro la conclusione. La regalità che Dio affida all'uomo è quella regalità appunto di servizio, di amore, di dolcezza, di parola. Capito? Hai capito? Cioè, vi ricordate come lui ha creato appunto? Il dominio che l'uomo ha del mondo ha alla sua base la logica del dono, addirittura del dono di sé, no? Certo, il dono è vero, cioè l'uomo ha veramente avuto da Dio in regalo il mondo, ma questo dono iscrive in lui una responsabilità dell'uomo nella logica del dono, nella logica dell'amore. Ogni dono autentico costituisce per chi lo riceve un invito a prolungare il gesto del dono con la condivisione. Cioè il desiderio di Dio nell'affidare il mondo all'uomo, nell'affidare la terra all'uomo, è che la terra donata all'uomo non vada in rovina, ma possa essere custodita bene, possa essere condivisa con altri, possa essere a servizio di tutti, compresi di tanti che verranno quando io sono crepato. E invece questi testi fanno vedere subito che l'uomo è un animale, come si dice, perverso, capito? Cioè prende il regalo e se lo mangia subito lui. Non è come Dio, appunto, che si tira indietro perché gli altri esistano, ma neanche per sogno. A lui gli manca tutto a lui, capito? Questo è un animaletto vorace. E difatti questi testi raccontano una maniera di gestire questo regalo, un dominio da parte dell'uomo che porta alla morte. Se leggete il secondo racconto della creazione, è un racconto di un dramma, di cui il protagonista è questa creatura stupefacente e disgraziata che è l'uomo. E difatti all'inizio del racconto la relazione tra l'uomo e la terra è armoniosa. Adam è tratto da Adama, cioè Adamo vuol dire terricolo, terrestre, viene dalla terra, cioè tra Adamo e la terra c'è armonia, c'è intesa, c'è tenerezza, l'uomo si radica nel servizio alla terra, è di terra, è per la terra. Alla fine del racconto questa relazione è completamente guastata, la terra è maledetta a causa dell'uomo, cioè segnata dalla morte, portatrice di morte, produce ormai solo spine e cardi e l'uomo deve lottare con la terra per trarne la sopravvivenza. Così anche con gli animali, all'inizio appunto, tra l'uomo e gli animali c'è un'armonia, l'uomo accoglie gli animali chiamandoli. sono suoi compagni, li riconosce, chiamarli vuol dire riconoscerli nella loro differenza e situarli nel suo mondo, li umanizza, si potrebbe dire, sono domestici, sono nel cortile dell'uomo. Alla fine invece si parla di una lotta, nella quale l'umanità schiaccia la testa dell'animale che insidia l'uomo al tallone.
Cioè, anche qui il governo, il dolce governo dell'uomo sugli animali si trasforma in realtà in violenza. La stessa deriva avviene nei rapporti con i nostri simili e in quello che è il rapporto per eccellenza, nel rapporto tra l'uomo e la donna. Anche qui all'inizio uno è Ish e l'altra è Isha. C'è armonia, no? Ish, Isha. Si guardano armonicamente. È un'alleanza ben riuscita.
E invece questa relazione si perverte in rapporti di bramosia e di dominio dell'uno sull'altro.
Cioè, il secondo racconto ci fa vedere come le relazioni buone dell'uomo con la terra, con gli animali, tra uomo e donna, con la donna, vengono rovinate da che cosa? Da un desiderio sbagliato dell'uomo, da un desiderio di dominio prepotente che porta alla morte. Da dove viene questa violenza dell'uomo? Il racconto parla di una colpa che consiste nel prendere e mangiare, nell'impossessarsi per distruggere, per assimilare, per avere per sé. È il desiderio di voler possedere tutto. E pretendendo di possedere tutto, in realtà l'uomo diffonde la morte. Sulla terra, sugli animali, su se stesso, egli semina violenza e morte. Cioè, quando il dominio dell'uomo sul creato è sfruttamento senza limiti, è sottomissione a un desiderio illimitato e portatore di violenza e di morte. Bisogna che il dominio dell'uomo sia un dominio nella dolcezza. Allora, torniamo al primo racconto per vedere quale immagine di Dio e dell'uomo esce veramente. Vi do solo due o tre immagini, due o tre diapositive. Quando Dio crea, versetto subito iniziale della Bibbia, no? Quando Dio crea, non è come ci dicevano, crea dal niente. Ha di fronte a sé il caos delle acque e le tenebre. No. E questi elementi negativi che rendono impossibile la vita, queste forze di morte, Dio comincia a dominarle organizzandole e anzitutto ponendo un limite, perché si aprono le condizioni di vita, così separa la luce dalle tenebre, le acque di sopra dalle acque di sotto, la terra ferma dal mare. Questi sono gli spazi dell'universo ordinato, cioè si parte da elementi caotici, violenti, che rendono impossibile la vita e si articolano con la parola. Si crea con l'interdetto, con la proibizione, con la separazione, si crea uno spazio perché qualcun altro entri in questo caos, che è la terra asciutta, che è il giorno e la notte, appunto. Questi elementi negativi non sono annientati dall'atto creatore, ma sono dominati dalla dolce potenza della parola divina, la quale ogni giorno, tra l'altro, dopo questa fatica di ordinare il mondo, prende una distanza dalla sua opera per riconoscere che è cosa buona. Cioè, noi dobbiamo lavorare ogni giorno con la parola a dar senso alle cose, in maniera da impedire il caos, la violenza, il disordine, e potere tutte le sere prima di andare a letto e dire: ho visto che è una cosa buona. Così la creazione può continuare. Se no torna il caos. In tutti questi secoli Dio, questo lavoro qui con la parola di separare, di ordinare, di rendere possibile la vita agli uomini e di sedersi la sera a dire cosa buona, lo sta facendo attraverso noi, lo fa attraverso noi.
Questa è la creazione.
Dio gioisce, cioè, di ciò che non è Lui, di ciò che per esistere ha bisogno di essere considerato da un altro.
E il culmine di questo è il settimo giorno, che culmina nel riposo. Che abbiamo detto, appunto, è il segno che Dio controlla, domina la sua potenza per aprire alle creature e all'uomo in modo speciale uno spazio di autonomia e di libertà. Padrone della sua forza, Dio si rivela come dolcezza e in questo modo apre il cammino al compito dell'uomo, che egli mette al centro della terra perché anch'egli governi con la dolcezza della parola che fa posto all'altro. E difatti la decima parola, anche la creazione è fatta su 10 parole, come i 10 comandamenti, la decima parola della creazione, vi ricordate qual è, no? È il comandamento del mangiare. Ogni erba che produce seme, ogni albero il cui frutto, questo sarà il vostro cibo. Cioè quello che si profila dietro a questo segno del regime vegetariano è la speranza di un mondo pacificato, di un vivere insieme senza violenza. È una maniera di invitare l'uomo a dominare la sua forza, imporre un limite alla sua potenza, rinunciare ai fantasmi di onnipotenza per entrare in alleanza. Questa è l'umanità che realizza l'immagine di Dio. E quando l'uomo, contrariando questa parola, questa vocazione, precipita nella violenza, capitolo sesto di Genesi, Dio guardò la terra ed ecco essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Dio mio, cosa fanno? E allora il racconto, pensate, prima Dio sembra quasi che non riesca neanche lui a contenersi, a riflettere, scatena il diluvio, violenza contro violenza, io quelli lì li faccio fuori. Ma quando si accorge che così è la morte che si diffonde, è la morte dell'uomo, allora il Dio della vita si pente, depone, abbiamo sentito, il suo arco sulle nubi, come segno di pace, l'arcobaleno appunto, e inventa o ritrova l'altra maniera di rispondere alla violenza, che è l'alleanza. Alfa, ma io sto qui lo amo ancora, io a questo qui gli do una mano ancora, anzi prometto che non commetterò più questo errore di pensare di farlo smettere. E prendendo atto che nell'umanità c'è la violenza, è come se dicesse: però non ho calcolato bene, sto animaletto qui è pervertito alla radice, è violento, disgraziato. E di questo devo prendere atto, appunto. Prendendo atto che nell'umanità c'è violenza, allora Dio pone la legge, la quale ha il compito di porre un limite all'onnipotenza del desiderio e di aprire lo spazio all'altro, all'alleanza. Cioè, anche qui, fa con noi, con la nostra violenza animale, quello che ha fatto con gli elementi negativi del caos. Non li nega. In qualche modo, anche qui, lascia uno spazio alla violenza, e difatti il racconto dice, permette che si mangi la carne, quindi che si uccidano gli animali. Fa: questi qui non ce la faccio. Bisogna lasciargli qualche valvola di sfogo alla violenza. Adesso io traduco malissimo queste robe qui, però voi ci penserete meglio poi. Ma per limitare questa violenza porrò una legge. E la legge è che non devi desiderare tutto quello che vuoi. Non devi lasciare che in te domini l'invidia, l'avidità. Devi vigilare sulla violenza che continuamente nasce nel tuo desiderio perverso. E se la tua violenza si farà assassina, io prenderò le parti della vittima. E tu rischierai a tua volta di diventare vittima della violenza che hai scatenato. Da questo limite, da questa legge, nasceranno in questa conversazione di Dio e dell'uomo lungo la storia i grandi comandamenti che stanno nel cuore dell'alleanza, soprattutto non uccidere e amerai il prossimo tuo come te stesso. Questa è la legge che Dio iscrive nel cuore dell'uomo attraverso la storia per cautelare la violenza, per salvare lo spazio dell'alleanza, per creare il mondo, per separare il caos, per impedire che la violenza precipiti il mondo nel caos. E da qui tutto lo sforzo di costruire rapporti sociali nella giustizia e nella solidarietà, col richiamo insistente di stare attento agli stranieri, agli orfani, alla vedova, cioè ai più fragili, no? Perché la violenza è più facile nei confronti dei deboli e quindi la legge deve proteggere soprattutto i deboli, no? Che è tutta la morale biblica. E poi tutti questi cristiani, chissà, inventano poi delle politiche che sono tutto il contrario di queste cose, proprio il contrario, poi sono cristiani, capito? Difendono la Chiesa, i principi della Chiesa, quali? E nella stessa linea, finisco, proprio finito, così come si difendono i rapporti di giustizia, di solidarietà e soprattutto la difesa dei più poveri, nella stessa linea molte leggi cercheranno di proteggere la terra. Il Giubileo, per esempio, di dire ogni un tot di anni devi lasciar riposare la terra, se no tu la schianti, tu non ne hai mai abbastanza, lasciala riposare ogni tanto. Frena la tua fame, il digiuno per esempio, non continuare a aver paura che non hai mangiato abbastanza. Molte leggi proteggono la terra e gli animali, perché anch'essi sono gli altri dell'uomo necessari alla sua vita. E il sabato, che custodisce l'immagine di Dio, vale non solo per gli uomini, ma anche per la terra e per gli animali. Anche loro, in giorno di sabato, devono riposare. L'idea che nei nostri paesi i parroci difendevano che non si lavorasse la domenica, no? Che non si facesse faticare gli animali, come nella Bibbia è detto, perché quel giorno ti ho liberato dall'Egitto. Così, comandamento. E queste cose qui elementari che noi non vediamo, siamo così ignoranti, ma non ignoranti della Bibbia, quello sarebbe. Siamo ignoranti delle cose dell'uomo, delle cose di fondo dell'uomo, scritte fin dalla fondazione del mondo. Questa qui, la nostra, è una società totalmente ubriaca, farnetica continuamente e tutti lì a battere le mani, chissà che cosa. Di fronte alle drammatiche urgenze nelle quali ci troviamo, capite che sarebbe davvero un peccato. Io credo che tre schiaffoni, nonostante Dio sia dolce e misericordioso, ce li becchiamo di sicuro. Appena arrivati su, pam pam, non si sa perché, dopo c'hai tempo di pensare alle stupidate che hai fatto nella vita, no? Ma noi non possiamo lasciare sepolte queste ricchezze della parola di Dio. Mi viene in mente il povero Giona, il quale era un po' come noi, no? Quando la parola di Dio gli ha aperto le prospettive di Ninive, i grandi problemi dell'umanità, ha detto, ma che a me che me ne frega, no? Si è spaventato di fronte alle sfide della complessità, dell'universalità. Il povero Giona è scappato sul mare, poi la tempesta l'ha raggiunto, perché dove scappi? Se il mondo salta all'aria, se la società precipita nella violenza, non è che scappi lontano, o i tuoi figli vanno lontano, la tempesta ti raggiunge. Tra l'altro ti eri messo in compagnia dei briganti e ti viene chiesto, sei costretto a dire, chi è stato? O più profondamente, chi è il tuo Dio? Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, unigenito, figlio di Dio.
Padre, del Padre,
dei secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo il solo battesimo. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, invochiamo Dio, datore di ogni bene, perché ci aiuti ad accogliere nella fede la venuta del Salvatore. Diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore.
Signore, ti ringraziamo per averci affidato la terra, chiedendo all'uomo di dare nome alle cose e agli animali. Noi abbiamo pensato di averne dominio, senza capire il compito meraviglioso e delicato che ci veniva dato, averne cura con tenerezza, con amore. Aiutaci a non sentirci padroni assoluti e prepotenti di ciò che ci è stato donato. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
La povertà di interi paesi entra oggi nelle nostre case attraverso i mezzi di informazione. Come possiamo, Signore, chiederti per loro qualcosa? Fa che non ci abituiamo mai, che non addormentiamo i nostri cuori di fronte a una questione che ci riguarda tutti da vicino, ma ci sentiamo invece chiamati a ripensare il nostro modo di abitare e consumare il mondo. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, succede che rispetto ad alcune scelte importanti, economia e finanza siano dominanti sulla politica e, senza che ne siamo consapevoli, rischiano di diventare anche nelle nostre piccole scelte l'ordine dei criteri che utilizziamo. Aiutaci a tenere accesa una capacità critica che aiuti noi e chi ha responsabilità politiche a inventare soluzioni diverse che riportino al centro l'uomo e la sua terra. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Per la Chiesa, perché non smetta mai di guardarti come mistero e sia ancora capace di farsi sorprendere da te, ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Venga il nostro aiuto il tuo Santo Spirito, o Dio fonte della vita, e il nostro impegno evangelico diventi germe dei nuovi cieli e della nuova terra che il Cristo verrà a instaurare nell'ultimo giorno. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.